Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Quali sono le parole più terribili che si potrebbe mai sentire? Ma prima, quali sono le parole più meravigliose possibili? Le parole che potresti sentire, che sono le parole più meravigliose che esistono. E quali sono? Due frasi. Il primo che deve venire per poter avere il secondo, il primo è di sentire tramite la parola da Cristo i tuoi peccati ti sono perdonati. Perché se non senti quello da Dio sei condannato a tormento eterno. E il secondo è quando entri nella presenza di Gesù Cristo, di sentirlo dire: bene, buono e fedele servo, tu sei stato fedele in poca cosa, io ti costruirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Non esistono parole più meravigliose di queste. E se non hai queste parole, tutto il resto è un vapore che sparisce e non vale nulla. Tutte le belle parole, tutte le approvazioni degli uomini, i premi, approvazioni, apprezzamenti, se non hai queste parole, sono un inganno. Che meraviglioso sentire Gesù dire: i tuoi peccati ti sono perdonati. E poi entra nella gioia, la gioia eterna, la gioia completa del tuo Signore. Quali sono le parole più meravigliose che esistono? Allora, quali sono le parole più terribili? Anche quelle saranno pronunciate da Gesù Cristo al giorno di giudizio, a molte persone che si considerano credenti. Gesù dice a molti di quelli che si considerano credenti, Gesù dichiarerà: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità, allontanati da me in tormento eterno, senza mai poter cambiare la tua sorte. Questo viene detto a credenti di nome, persone che si consideravano durante la vita salvata in base non a un metro vero. Ma Dio è misericordioso e non vuole che qualcuno arrivi al giudizio sentendo quello. Tanti arriveranno, ma non per colpa di Dio. E Dio, nella sua grande bontà e misericordia, ci ha dato tanti brani nella Bibbia per aiutarci a valutare la nostra condizione spirituale, per riconoscere se abbiamo chiaro frutti della salvezza. In questo modo, se ci sono brutti frutti, abbiamo tempo di ravvederci per togliere questi brutti frutti, in modo che non arriviamo con una sorpresa terribile. Quindi, a che servono tutte le prove? Soprattutto che troviamo nell'epistola di Primo Giovanni, la prima epistola di Giovanni. Cioè, ci sono prove in tanti brani della Bibbia, ma questa epistola è piena di prove della vera salvezza. Servono, uno, per riconoscere chi non è salvato, numero due, per spronarci a togliere quello che mette in dubbio la nostra salvezza. E questo è quello che vogliamo fare. Vogliamo andare avanti nel nostro studio di questa epistola per vedere un'altra prova della salvezza. E se manchiamo, se falliamo in questa prova, vogliamo confessare a Dio il nostro peccato per avere chiara certezza e frutta che noi siamo in Cristo per la sua opera. Quindi oggi vogliamo leggere e considerare 1 Giovanni 2, da 15 a 17. Vogliamo leggere questi versetti e poi, con l'aiuto di Dio, considerare come usare questo insegnamento, queste verità, per valutare la nostra condizione davanti a Dio e per togliere qualsiasi cosa dalla nostra vita che non fa parte della vera salvezza. Seguite mentre leggo 1 Giovanni 2, da 15 a 17. Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non è dal Padre, ma è dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. In questo brano, prima di tutto, Giovanni fa una dichiarazione di quello che è la prova della salvezza. Quello è il versetto 15. Poi 16 e 17 spiega più a fondo questa prova e perché è impossibile amare sia le cose del mondo che avere l'amore di Dio in noi. Quindi voglio rileggere 15. Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Come le altre prove in questa epistola, chi cammina nelle tenebre, chi non osserva la sua parola, eccetera, questa è una prova della salvezza molto categorica. Cioè, è così, non è, sai, serve in me. No, questa è, o tu hai l'amore di Dio, del Padre in te, sei salvato, o tu non ce l'hai perché tu ami il mondo. Perché se tu ami il mondo, non hai l'amore di Dio. Se tu ami il mondo, le cose del mondo, l'amore del Padre non è in te. È molto categorico questo. È gravissimo amare il mondo. È gravissimo amare le cose nel mondo. Andiamo più a fondo in questo. Prima di tutto, Dio dice, non amate il mondo nelle cose che sono nel mondo. Qual è la definizione della parola mondo? Allora, nella Bibbia la parola mondo viene usata con definizioni diverse. Se ricordo bene, 7. Comunque, a volte viene usata per parlare del mondo, la terra fisica che Dio ha creato. Viene usato per descrivere tutta la creazione, tutti gli uomini. Però viene usato anche per parlare degli uomini non salvati in contrasto con gli uomini salvati. E poi viene usato per descrivere il mondo di peccato. Per esempio, in Giovanni 17, la preghiera sacerdotale di Gesù, quando lui poco prima della croce faceva questa preghiera al Padre per i suoi, sta pregando al Padre e nel versetto 9, Giovanni 17, 9, prega questo. Io prego per loro. Non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Lì c'è una. Gesù dice, io prego per i credenti, coloro che tu mi hai dato. Non prego per gli altri uomini, gli altri esseri umani. Gesù non ama tutti in modo uguale. Nessuno merita l'amore di Dio. Nessuno si comporta bene e allora merita. Gesù non prega per tutti in modo uguale, prega per coloro che il Padre lo aveva dato, che poi lui doveva salvare. E prega per noi. Prega per noi. Quindi il mondo in quel versetto sono gli uomini senza Cristo, che non hanno la salvezza, che rifiutano la salvezza. Allora, quando Dio ci comanda nel nostro brano, non amare il mondo nelle cose che sono nel mondo, non sto parlando del mondo fisico, sto parlando del mondo di peccato. Non dobbiamo quello che il mondo del peccato ci offre, che ci dice soddisferà il nostro cuore. Così diceva il serpente a Eva, alla donna. Se tu disubbidisci a Dio, il tuo cuore sarà soddisfatto. Effettivamente stava dicendo quello. Non morirai, ma sarai come Dio. Stava promettendo soddisfazioni. E il peccato sempre promette soddisfazioni, ma chi cerca la soddisfazione nel mondo non ha Dio. L'amore del Padre non è in Lui. Quindi Dio ci comanda a non amare il mondo nelle cose che sono nel mondo. Questo mondo e le cose che sono nel mondo, in versetto 16, Giovanni elenca tre categorie di peccato. Tre categorie di peccato. Allora, esistono alcuni peccati che non c'entrano in queste categorie, ma questa è la grande maggioranza di tutti i peccati. Queste tre categorie. E sono, nel versetto 16, leggo di nuovo 15 a 16. Non amate il mondo nelle cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non è dal Padre, ma è dal mondo. Avete visto queste tre categorie? La prima è la concupiscenza della carne. Seconda è la concupiscenza degli occhi e infine la superbia della vita. Voglio considerare questi perché comprendono la grande maggioranza dei peccati che ci sono nel mondo. Prima consideriamo la concupiscenza della carne. Allora, piccola spiegazione, cosa vuol dire concupiscenza? La parola concupiscenza è una parola che viene tradotta da una parola greca che vuol dire un grande desiderio per qualcosa, no? La parola in sé non è solo negativa, può essere positiva, può essere anche neutrale. Per esempio, viene usata in senso buono, la stessa parola greca, in 1 Tessalonicesi 2,17, che Paolo sta scrivendo ai credenti là e dice, e qui viene tradotta la stessa parola con grande desiderio. Or noi, fratelli, privati di voi per un breve tempo, di persona ma non col cuore, ci siamo maggiormente preoccupati, spinti da un grande desiderio di rivedere il vostro volto. Allora, quella parola, grande desiderio, è la stessa identica parola in greco. Qui viene tradotto il nostro brano di oggi, concupiscenza. Qui, grande desiderio. Quindi può essere usato in senso molto buono. Se il desiderio è per qualcosa di buono che Dio ci ha dato ed è in proporzione giusto. In 1 Timoteo 6,9 la parola viene usata, descritto come tradotto come passioni. Ed è pecaminoso, leggo. Coloro che vogliono arricchirsi cadono nella tentazione, nel laccio, e in molte passioni insensate e nocive che fanno sprofondare gli uomini nella rovina e nella distruzione. Cadono in tentazioni, laccio e in molte passioni è la parola nostra concupiscenza. In questo desiderio per cose che Dio non ci ha dato. Allora, nel nostro brano, 1 Giovanni 2,16, concupiscenza desidera descrive un forte desiderio per qualcosa che sarebbe peccato per noi di avere. E faccio un semplice esempio. A livello fisico, quello che è benedetto nel matrimonio è peccato al di fuori del matrimonio. Quindi un grande desiderio per qualcosa che Dio non ti ha dato. se io sono cieco ed io sto lì, no Signore, voglio la vista. Il problema è che Dio non mi ha dato la vista e io posso avere concupiscenza per qualcosa che Dio ha dato a tanti altri, perché a me non ha dato questo. E se Dio dice no, non ce l'ho, non ce l'hai, e non è che c'è modo di ottenere, io devo essere contento con quello che ho. E io posso avere concupiscenza per qualcosa che in sé, in quell'esempio, non è peccato per un altro, perché Dio ha dato ad un altro occhi che funzionano, ma non a me in quell'esempio. Concupiscenza della carne descrive un desiderio a soddisfare la carne, al di fuori di quello che Dio ha stabilito o dato. Quindi ci sono tanti esempi di questo. Può essere, per esempio, un grande desiderio per cibo, che non in moderazione. Per esempio, una persona che mangia in modo non salutare, mangia male, perché a lui piace. Mi vergogno, quando ero giovane, andando via di casa, stabilendomi in appartamento mio, ho cominciato a un certo bibite, non alcolico, ma una cosa. Ho cominciato da ragazzo, avevo poco alla volta, comprevo, no, io posso prendere un litro e bere un litro, no? E ben presto ho capito che questo era peccato, perché stavo dando sfogo a un desiderio della carne, non era per nulla moderato. Quindi cibo può essere una cosa non moderato, cioè dove mangiamo troppo, può essere per il peso, può essere che io sono magro, ma mangio troppo delle cose non buone per me. Questo serve un esempio, come anche fumo o beri alcol, non in moderazione. Può descrivere, e spesso viene usato, ma non solo, per desideri per il sesso al di fuori del matrimonio che Dio ha stabilito. Ricordate però, concupiscenza non vuol dire che tu hai quella cosa, è il desiderio. Ricordate in Matteo 5, quando Gesù dice che avete sentito di non commettere adulterio, ma io vi dico che anche se un uomo guarda una donna con desiderio, ha già commesso adulterio. Il peccato di concupiscenza della carne non vuol dire che sempre viene adempiuta questo desiderio, questa concupiscenza, è il desiderio. Che viene o non viene adempiuto. Per esempio, un altro esempio, pigrizia. Magari uno desidera di non dover lavorare, ma deve lavorare per avere da mangiare, ma tutti i giorni a lavorare e non lavorare. Lui ha concupiscenze dalla carne, anche se va al lavoro. Quindi, un desiderio per qualcosa che Dio non mi ha dato per soddisfare la mia carne. Può essere il mangiare, il bere, il sesso, può essere sport estremo. Adesso certi giovani piacciono a loro situazioni dove rischiano perfino la vita, questo brivido. E quella è concupiscenza della carne. Vogliono soddisfare la carne. La Bibbia parla molto di concupiscenza della carne, desideri della carne. In Galati 5, 16, 17, ora io dico, camminate secondo lo Spirito, e non adempirete i desideri della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo spirito, e lo spirito ha desideri contrari alla carne. E queste cose sono opposte l'una all'altra, cosicché voi non fate quello che vorreste. Cioè, se seguiamo la carne, non seguiamo Dio. Cioè, proprio, non segui Dio. In Marco 4,19 parla del seme. E cade in mezzo alle spine, e Gesù spiegando dice, ma le sollecitudini di questo mondo, l'inganno delle ricchezze e le cupidigie delle altre cose che sopravvengono soffocano la parola, e questa rimane infruttuosa. Se si vive lasciando concupiscenza della carne, la parola soffoca, non porta frutto e dimostra che non c'è vera salvezza. Questo è gravissimo. Quindi non dobbiamo amare le cose del mondo che promettono di soddisfare la nostra carne. Ma nel mondo in cui viviamo, questo vuol dire vivere molto diversamente dal mondo. Il nostro mondo è strapieno della concupiscenza della carne. Lo vediamo costantemente, non è tollerato, è promosso, non è accettato, è spinto. E se tu vuoi, e se tu non vuoi, non hai Cristo. Se tu vuoi evitare la concupiscenza della carne, tu devi combattere contro l'andazzo del mondo costantemente. Tanti esempi, lo vediamo, per esempio, la moda femminile, iniziando da bambine, è fatto per essere sexy. No? È fatto per essere sexy. Vedo bambine che non penserebbero mai loro a queste cose, ma i vestiti che vengono dati, perché quello che vengono vendute, li fanno diventare sexy, se sono piccole, così si abituano a vestirsi così e un domani non sono più bambine e sono già abituate a vestirsi così. La società è piena di immagini di donne sexy, dappertutto, pubblicità che non c'entrano con il sesso, pieno di donne sexy, al punto che le donne vengono spinte ad essere femminili, che vuol dire mostrare che sei donna, ma tu sei donna dal momento che tu sei concepita. Non diventi mai più donna di quello, perché hai i cromosomi giusti per essere donna. Tu sei concepita donna e rimani donna tutta la vita, perché quello è quello che Dio ha stabilito al momento della concezione. Sei stata creata da Dio, donna. Non sei più donna se fai capire a tutti come è fatto il tuo corpo, ma il nostro corpo è questo. E poi la società spinge gli uomini ad apprezzare sempre. Quindi concupiscenza della carne è mega presente nel nostro mondo. Un altro esempio di concupiscenza della carne mega presente nel mondo? Videogiochi. Cosa fanno videogiochi? Eccitano. E creano gli stessi reazioni chimiche nel cervello di quanto fa il sesso. Eccitano. E uno solo lì. E diventano una dipendenza. Concupiscenza della carne. E quindi è una malvagità che consuma. Perché? Dio ci ha creati per servire, per creare, per aiutare gli altri. Un videogioco, consumo quello che mi dà soddisfazione. È malvagio. Ed è pur normalissimo. Come si tiene buoni i bambini, gli dai un smartphone con qualche gioco. Che stoltezza, che mega stoltezza di tenere buoni bambini con questo modo. Ci sono tantissimi effetti negativi sullo sviluppo del cervello, certamente danneggia moltissimo lo sviluppo dei rapporti, eppure il mondo è pieno di questo. Con le concupiscenze della carne ci inonda, anche i cibi non buoni. C'è più in un supermercato, ci sono più cibi non veramente buoni per la salute di quanto sono buoni. Quelli buoni sono semplici e sono pochi, poi ci sono tutte le altre cose. Infatti, quando trovi dei piatti dei supermercati di cose in offerta, quasi mai sono le cose sane, se notate. Quasi mai sono cose di basilari, di ingredienti semplici. Non mettono in offerta farina, no, e roba così. Mettono in offerta roba che sono, che danno quel gusto. Un vero credente non deve amare il mondo né le cose che sono nel mondo. E una grande categoria è concupiscenza della carne. Perché chi dà sfogo alla concupiscenza della carne, anche nella mente solo, l'amore del Padre non è in lui. Poi passiamo alla concupiscenza degli occhi. Concupiscenza degli occhi, questo desiderio a quello che vedo. Vedo, voglio. E anche qui il mondo ci inonda di cose da volere. può essere ricchezze, può essere gioielli, può essere tecnologia, può essere bei vestiti, case, una macchina più bella di quello che ho io, può essere qualunque cosa che attiri gli occhi. Noi siamo letteralmente inondati di immagini di prodotti presentati in modo di farci desiderarli. Siamo inondati. Non puoi. Se tu vai in un centro commerciale, sei inondato. Se scorri in internet, sei inondato. Se leggi in una rivista, sei inondato. Se passi per strada, manifesti, sei inondato. Siamo inondati con immagini, prodotti, cose che vediamo che possono. Oh, quello sarebbe bello. La maggioranza dei vestiti che vengono comprati non sono comprati perché non c'è altro. Sono, oh, quello è bello. Oh, quello, andrei bene in quello. Mi piacciono quelle scarpe. Quante scarpe? Non lo so questo, ma siamo stati in tanti casi. Quante scarpe ha la donna media? Sono stati in casi dove le donne avevano più di 50 paia di scarpe. Letteralmente. Dico, perché non servono 50 paia di scarpe? Perché questa concupiscenza degli occhi, vedi e vuoi, e ti consuma, e non puoi vivere per la gloria di Dio. E non puoi vivere per il bene degli altri quando sei sempre preso con qualcosa. Allora, attenzione, attenzione, non sto dicendo che non puoi apprezzare cose belle. Dio ha creato un mondo bello. In Genesi 2, quando ha creato il giardino, ha creato cose buone da vedere e buone da mangiare. La bellezza viene da Dio. Si può vedere un bel fiore, un tramonto, un panorama, un animale e dire, oh, che creatore, che creatore. Però, usato bene, non ti distrai da guardare e cercare la gloria di Dio, non cerca la tua soddisfazione lì e non ti ostacola da impegnarti per essere zelante nelle buone opere. La concupiscenza degli occhi vuol dire vedi, vuoi, ma è, come dico, non vuol dire che ottieni. Può essere l'uomo che sfoglia le pagine o il sito di macchine di lusso sportive. Oh, guarda questo, oh, ho le moto. O la stessa cosa guardando case, ville, mai avrai una villa con il tuo stipendio, ma stai lì, quanto sei bello. Questo è concupiscenza degli occhi. Può essere sfogliando dei pliant che esce con un nuovo smartphone e computer e stai lì, wow, guardando, o fotocamera, quello che sia. E questo concetto di desiderare, desiderare. Non sto dicendo che è peccato avere, quando il mio computer morirà, lo cambierà, lo uso tutti i giorni, ho una macchina fotografica, ma è un discorso avere e stare lì a desiderare. Questa è concupiscenza degli occhi. Questo spinge verso, anziché l'amore, l'egoismo. Cioè, Dio ci comanda il più grande comandamento, amare Dio con tutto il nostro cuore. Vivere per la gloria di Dio e poi amare il nostro prossimo. Concupiscenza degli occhi riempie la vita cercando soddisfazioni nelle cose, desiderando le cose. Questo sì è peccato. Questo sì fa sì che l'amore di Dio non dimori in quella persona. Nel mondo questo peccato è tollerato? È tollerato di desiderare le cose? O è più che tollerato, è letteralmente incoraggiato. Il mondo vuole che dedichiamoci alle persone e soprattutto a Dio, o il mondo vuole che dedichiamoci a volere sempre nuove cose? E voglio dire una cosa importante qui. Non c'entra il prezzo. Concupiscenza agli occhi può essere cose che costano pochissimo. Infatti oggi ci sono tante cose che costano pochissimo. Spesso non mettono nei negozi cose di basso costo, perfino vicino alla cassa, o quello è carino, o quello vorrei. E quindi non è quanti gioielli hanno tante donne? Più di quello che possono portare. O quello è carino, compro quello, quello è bello, o vestiti, e possono essere cose economici. Ci sono mercati di vestiti usati perché la roba può costare pochissimo, non è una questione di costo, è una questione di volere. Voglio questo, quello sarebbe bello, ok bello, ok. Genitori, ci sono genitori che credono essere buoni genitori, quando dicono vado al negozio e ti compro qualcosa, e c'è questa stoltezza, veramente stoltezza da parte dei genitori, che credono di amare i loro figli sempre prendendo. I negozi vanno, io non li, danno gratis spesso alla cassa, piccoli giocattoli per i bambini. Non li farei mai avere quelli, perché è una droga. Che stoltezza, è una droga, perché tu stai insegnando a tuo figlio di volere sempre cose nuove, che già ha questo peccato senza aiuto tuo. Questa è la nostra società, sempre novità, sempre novità, sempre novità. Che poi non è che sono cose di valore che durano negli anni, sono cose che si giocano un po' e poi non valgono più. Questa è esattamente l'idea che ha Satana, di intasarci con cose per farci non notare le cose di vero valore. La società ci spinge in questa direzione e non dobbiamo dire, ma io sono attento con i soldi. Non stiamo parlando di soldi, stiamo parlando di cuori. Stiamo parlando di cuori. E poi la terza categoria è la superbia della vita. Questo è quel desiderio che di natura abbiamo tutti di voler vederci bene. E spesso e solitamente viene usato voler essere visto bene dagli altri. Possiamo avere questa superbia in campi diversi. Il tuo modo di voler vederti bene può essere molto diverso dal mio. Ma comunque possiamo peccare anche se in forme diverse. Per esempio, c'è chi ha superbia volendo vestirsi per essere visto bene. E c'è chi ha superbia vestendosi in modo molto casuale e non in modo ordinato. E si è fiero di questo. Oh, a me non importano i vestiti. Però si vanta del fatto che a lui non gli importa i vestiti. Come quell'altro si importa dei vestiti. Quindi non è l'oggetto, è che tu vuoi vederti bene. E ci sono tanti modi. Possiamo voler avere superbia volendo vederci intelligenti, o che diciamo, o solo pensiamo, quelli sono così stupidi che non riescono a capire quanto sono bravo. Oppure che cerchiamo di essere visti dagli altri. Avete mai visto un bambino piccolo, e anche a volte non così piccolo, che dice guardami, 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 vuole fare qualcosa e vuole essere visto, guardami, guardami, no, e vuole essere visto, superbi della vita. Può essere la forza fisica, può essere quello che possediamo, può essere l'apparenza, può essere quanto siamo bravi in qualche campo, la superbia della vita. E questo desiderio di essere visti bene dagli altri, questa è sempre stata la tendenza degli uomini. Oggi è più facile che mai tentare di essere visto bene dagli altri. Perché una volta, per essere visto dagli altri, dovevo uscire di casa. O in qualche modo far arrivare fuori casa qualcosa. Ma adesso con internet, con social media, non posso stare in camera mia e cercare di essere visto bene dagli altri. E quindi, quante foto io mi spacca il cuore vedendo le foto che le persone mettono, dove cercano di essere belli, bravi, buoni, forti, no? Costantemente. È incredibile. Io non sono in, come si chiama, Instagram, come esempio, ma ogni tanto ho visto, ma persone foto dopo foto dopo foto dopo foto dopo foto di loro stessi. E questo desiderio di mi avete visto, mi fate un mi piace, mi seguite. Ma io posso fare la stessa cosa e non usare i social media. Io posso fare la stessa cosa che mi vesto, metto i miei gioielli, faccio i miei capelli, mi metto le bretelle giuste e sto lì davanti allo specchio e dico, ah, sto bene oggi. Io posso fare la stessa cosa, anche se nessun altro mi nota. Il problema è che dovremmo avere gli occhi su Dio e sugli altri. Dovremmo andare in giro neanche notando, neanche pensando a cosa penso di me. Cos'è il vero amore? Il vero amore Non mi viene in testa cosa pensano di me, perché sono così concentrato su di loro. Se io sto male in un letto in ospedale, sofferente, non voglio un'infermiera che si abbellisce prima di entrare in stanza sperando che io possa notare quanto è bella. Voglio un'infermiera che viene e che non pensa neanche a se stessa, ma pensa a me, con amore. E non passa neanche per la testa cosa penso io di lei o di lui. Allora io voglio vivere così io, nella vita di tutti i giorni, perché superbi dalla vita è un gravissimo peccato dove effettivamente vogliamo gloria per noi stessi, anziché per Dio. In Filippesi 2, 1 a 4, se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, se qualche conforto di amore, se qualche comunione di spirito, se qualche tenerezza e compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente, non facendo nulla per rivalità o vana gloria, ma con umiltà, ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Quello è il contrario di superbi della vita. Quello è il contrario. Con umiltà ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Galati 5:26. Non siamo vanagloriosi provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri, ma piuttosto amiamo. Romani 12:10. Quanto è il contrario della superbia della vita, vi leggo. Nell'amore fraterno, amatevi teneramente gli uni gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel renderlo gli uni gli altri. Superbia della vita, cerco gloria per me stesso. Mi preoccupo, mi fa tanto bene quando sento certe persone parlare di Dio che non parlano bene la lingua. Perché loro dicono, ma non importa quello che pensano di me, non importa quello che pensano di me, importa che sentano il mio Signore, importa che sentano il mio Signore. Oh, io voglio quel cuore, che io desidero il loro bene e la gloria del mio Dio, che non pensi nemmeno a quello che pensano di me. Che malvagio questo peccato. Una forma subdola di questo peccato è la timidezza. E io non so bene parlare, non so cosa dire, non so cosa dire. Questo è superbi della vita, ti preoccupi di quello che penseranno di te e non ami e non vuoi la gloria del tuo Dio. E chi ha la superbia della vita e l'amore del Padre non è in lui e se ce l'hai, ravvediti finché c'è tempo. Per vivere una vita portando frutto al nostro Signore che noi vedremo. E sarà bellissimo se sentiremo bene, buono e fedele servo. Entra nella gioia del tuo Signore per sempre. Allora voglio dirvi una cosa, queste tre categorie vediamo più volte nella Bibbia. In Genesi 3 il serpente tenta la donna, lei ci casca, ma perché ci casca? Perché cade in tutte e tre di queste categorie. Il serpente aveva parlato con lei dell'albero vietato, non dovevano mangiare da quell'albero. E ascoltate versetto Genesi 3, 6, sentiamo le tre categorie. E la donna vide che l'albero era buono da mangiare, che era piacevole agli occhi e che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente. Ed ella prese il suo frutto, ne mangiò e ne diede anche al suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò. Tre categorie. Lei vide che l'albero era buono da mangiare. Questo è concupiscenza della carne. Poi vide che era piacevole agli occhi. Questo è concupiscenza degli occhi. E poi vedeva che era desiderabile per rendere uno intelligente. Wow, che bello che possa essere molto intelligente. Superbia della vita. In Matteo 4 Gesù passa 40 giorni nel deserto senza mangiare, arriva Satana alla fine del tempo per tentarlo, affamato, fisicamente affamato. E versetto 4, Matteo 4, versetto 3, ora il tentatore accostandosi gli disse, se tu sei il figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane, concupiscenza della carne. Lo tenta con concupiscenza della carne. Poi lo tenta con superbi della vita. Versetti 5 e 6. Allora il diavolo lo trasportò nella santa città, lo pose su orlo del tempio e gli disse, se tu sei il figlio di Dio, gettati giù, perché ti ha scritto, e gli darà ordine ai suoi angeli riguardo a te, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché non urti col tuo piede in alcuna pietra. Cioè, buttati giù qui al tempio davanti a tutti e tutti vedranno questo miracoloso salvarti la vita e avrai tutta questa gloria davanti a tutti, superbia della vita. Lo tenta lì. E poi, terza tentazione, di nuovo il diavolo lo trasportò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria. E gli disse, io ti darò tutte queste cose, se prostrandoti a terra mi adori. Wow, guarda tutte quelle ricchezze e glorie, tu puoi avere tutto quello. Concupiscenza degli occhi. E noi sappiamo che in ogni caso Gesù non cade, perché si attaccava alle verità di Dio nella parola. Quindi, solo per dire queste tre categorie, vediamo ripetutamente nella Bibbia. Queste sono le tre categorie più comuni del peccato che affrontiamo nella vita. Allora, l'ultima parte di 16 e poi 17 è molto importante. Ci spiegano perché è così assurdo amare il mondo e le cose che sono nel mondo. Leggo 16 e 7. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non è dal Padre, ma è dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Il peccato, tutto questo peccato che riempie il nostro mondo, che viene promosso dal nostro mondo, incoraggiato dal nostro mondo, non è dal Padre, ma è dal mondo. E cosa fa? Ci allontana da Dio e dalla salvezza eterna. Ed è per quello che Dio ci comanda in questo brano a non amare il mondo, né le cose che sono nel mondo. Ci fanno solo del male, ci allontanano da Dio, dalla vera salvezza. E già Giovanni chiude questo discorso ricordandoci che il mondo passa con la sua concupiscenza. Cioè c'è il giudizio. Tutto sarà distrutto. Gesù Cristo ritornerà per giudicare il mondo. Il mondo sarà bruciato. Non dobbiamo desiderare alcuna cosa che appartiene al mondo, non solo materiale, ma anche la gloria del mondo, la fama degli uomini, l'approvazione. Tutto questo è un inganno che ci trascina lontani da Dio. Sarà tutto strappato via. Tutto passerà. Non possiamo camminare in due vie opposte. O camminiamo nella luce, cercando la gloria di Dio e amando, o camminiamo nelle tenebre, amando qualcosa del mondo e dando spazio alla concupiscenza o della carne o degli occhi o alla superbia della vita. Sono due vie separate. Ma il mondo passa con la sua concupiscenza. Chi ama questo mondo e le cose del mondo sarà giudicato, sarà condannato. L'amore del Padre non è in lui. Ma, l'ultimo pezzo di 17 leggo di nuovo, è meraviglioso. Ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Cosa vuol dire questo? Non vuol dire salvezza per opere, questo è chiarissimo nella Bibbia. Non è che se fai abbastanza bene, no. Ma Giovanni sta già spiegando che se hai Cristo, tu cammini in obbedienza, fa parte della vera salvezza, cadrai, ma non camminerai nel peccato. E così tu farai la volontà di Dio, avrai una vita di ubbidire ai suoi comandamenti, perché questa è la vita di ogni vero credente. E rimarrai in eterno, che vuol dire che la morte non ha poteri su di te. Chi crede in me, anche se muore, vivrà, e chi crede in me non morirà mai, e vive, non morirà mai. Cioè, il tuo corpo morirà, ma tu lascerai il tuo corpo e vivrai per sempre con Dio, con la gioia completa. Rimarrai con sempre, perché sarai con Gesù per sempre, con il Padre, in cielo, in gioia, che non si può considerare, è troppo grande, ineffabile la parola giusta, mentre tutto qui sarà distrutto. Quindi, concupiscenza per cose che saranno strappate via per sempre prima, la grande maggioranza sono inganni. Quanti vestiti servono per dire basta, non voglio più? Se tu cerchi la soddisfazione nei vestiti, questo come esempio, quanti servono? Non c'è un armadio grande abbastanza. Infatti per quello ci sono persone che devono vuotare l'armadio per avere spazio per i nuovi. È una dipendenza come una droga. Quanti soldi servono? Quanti like servono su social media? Quanti mi piace servono? Mi bastano? Mai, non finisce mai. La concupiscenza di qualunque tipo, la superbia della vita, non soddisfa mai, perché c'è sempre il desiderio di più. È un inganno totale in questa vita e ti porta alla rovina eterna. E perciò quanto è importante esaminarci. Oh Signore, sto dando spazio in qualche cosa, sono attaccato a qualcosa, ho un desiderio a qualcosa, cercando la soddisfazione in quello. Voglio vedermi bene e che vengo visto bene dagli altri, nel mio piccolo. Ho questo desiderio dentro la superbia della vita. Signore, sto dando spazio in qualunque campo, può essere nel mangiare, può essere nel sesso, può essere piaceri, pigrizia, può essere concupiscenza, può essere eccitazione, può essere superbia, perché voglio essere visto bene a causa di questo, quello, di quell'altro. Nella mia vita cambia per ciascuno. Se troviamo questo, abbiamo un Salvatore, che è un avvocato presso il Padre, che ha pagato il peccato, e se presentiamo il peccato palesemente, apertamente, senza nascondere nulla, e confessiamo il peccato, c'è perdono e purificazione. E quindi usiamo questo per esaminarci in un mondo dove la puzza del peccato non si sente più, perché è così diffuso che tutti si sono abituati. O che possiamo avere la sensibilità di riconoscere anche un po', oh Signore, purificami, lavami, purificami. Perché nel nostro mondo non è facile, ma è possibile in Gesù Cristo. Nel nostro mondo è facile essere trascinati con quello che è normalissimo, in ognuno di questi campi. Concupiscenza della carne, il mondo lo promuove. Concupiscenza degli occhi, il mondo lo spinge costantemente. Superbia la vita è come il mondo è fatto. Camminiamo in novità di vita, riconoscendo e confessando ogni peccato, godendo Gesù Cristo, amando e affrettando la sua apparenza, amando la sua manifestazione. Oh Signore, vieni, oh Signore, che giorno meraviglioso per quelle che hanno amato la sua apparenza, preghiamo. Padre, ti ringrazio per Gesù Cristo, che ha detto a tanti di noi quelle parole: i tuoi peccati ti sono perdonati. Che parole meravigliose! E vivendo, guardando sempre in avanti a Cristo, possiamo sentire anche le parole: ben fatto, mio servo buono e fedele, entra nella gioia, la gioia completa, la gioia eterna del tuo Signore. Ma dobbiamo vedere, riconoscere e confessare il nostro peccato, e cadiamo. Viviamo in un mondo che ci circonda, ci inonda, ci spinge verso il peccato, ma abbiamo Cristo. Perciò mostraci quando cadiamo, che possiamo riconoscere in noi qualunque forma di questi peccati o qualunque altro. Non dobbiamo amare il mondo né le cose che sono nel mondo, perché se sì, l'amore del Padre non è in noi, ma grazie per lo Spirito Santo. Mostraci qualunque cosa in noi che non va. Se ci sono cose, aiutaci a togliere quelle cose. Costa quello che costa. Se vuol dire tagliare la mano o cavare l'occhio, Padre, per camminare in santità di vita in attesa di Gesù Cristo, questo ti prego, nel nome di Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.